non si può non partire da due passi della liturgia di oggi, perché uno è oggi viene proclamata, non proclamata, viene pregata una delle più belle collette di Quaresima, e l'altra è dal Vangelo, è l'insegnamento della preghiera, no? Allora vorrei abbinare le due cose, che credo che sia un modo, no, per introdurci in questo clima del cammino quaresimale. Allora, la colletta, quindi da come avete riso ho capito che avete capito. Allora, volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Cioè, la bellezza di questa colletta data dal fatto che davanti a Dio l'uomo cos'ha da mostrare? Se vuole mostrare le sue buone azioni rischia tanto, perché insieme alle buone azioni ci sono anche quelle che buone non sono. Se presenta i suoi buoni sentimenti, è un po' troppo. Se presenta, no, sto io più lontano. Se presenta i suoi buoni sentimenti.
Adesso non è che aspetto che. No.
Allora, se presenta i suoi buoni sentimenti, la cosa è rischiosa, perché insieme ai buoni sentimenti ci sono anche quelli non buoni, che spesso prevalgono. La Chiesa insegna a presentare una cosa che non richiede altro se non la sincerità, cioè il desiderio di Dio. Per quanto noi siamo cattivi, per quanto facciamo delle cose disgraziate, per quanto abbiamo dei moti che sono contrari all'insegnamento del Vangelo, però il nostro cuore può sempre riconoscere che, Signore, pietà di me, ma fa che ti desideri, cioè che possa crescere il desiderio di te nella mia vita. Io l'ho sempre percepita come una preghiera semplice e non tanto fondata sulle nostre qualità, che ci possono essere o non essere, ma sulla tensione del cuore che non richiede condizioni previe, il desiderio. E risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te e nient'altro. E forse questo, che superando ogni forma di egoismo, forse è una frase generale per dire che non è che è solo l'egoismo la nostra cattiveria, però è un modo generale per dire ogni tipo di chiusura, di centratura su noi stessi sia superata, non perché effettivamente siamo capaci di, ma perché vale davanti al Signore il desiderio che abbiamo. E il desiderio non è delle sue cose, è il desiderio di Lui, come in un rapporto amoroso. Non è che io voglio i regali della persona, voglio lei, no? E poi il passo, no, dell'insegnamento della preghiera del Padre Nostro. Allora, gli vorrei dare alcuni piccoli suggerimenti. Se andate a vedere il passo parallelo di Luca, trovate la circostanza in cui i discepoli chiedono a Gesù di insegnare loro a pregare. Nel Vangelo di Matteo la domanda è generale, non c'è una circostanza particolare. Invece nel Vangelo di Luca, quando viene riferito questo episodio, no, che Gesù insegna ai discepoli a pregare, è detto che i discepoli erano andati a cercare Gesù e l'avevano visto pregare. Non viene detto che cosa hanno visto, viene solo detto che il fatto di vedere Gesù a pregare ha suscitato in loro il desiderio di pregare. Anche qui, no, il desiderio di pregare è collegato a qualcosa che noi vediamo in Gesù. Faccio un piccolo excursus, diciamo così. Quando uno deve rendersi conto di quali peccati ha, cosa guarda? Spesso, no? Se voi guardate i vostri peccati, saranno 20 anni che dite sempre le stesse cose. Cosa cambia? Forse un po' più di intensità, ma se no non cambia, praticamente non cambia niente, no? Cioè, se noi guardiamo noi stessi, non abbiamo neanche la possibilità di vedere i nostri peccati, o perlomeno li vediamo, ma sono cliché, tanto che non cambiamo mai. Invece, per osservare il nostro cuore, osservate, diciamo, se potrebbe dire così, osservate l'umanità di Gesù, come si muove, come agisce, e detto più in generale, osservate il Vangelo, cioè la parola che risuona nel Vangelo, e lì capite quanto si è distanti dal praticare quello che lì viene indicato, viene insegnato, viene mostrato, viene fatto splendere. E guardando un altro, guardando quell'altro, in questo caso Gesù, che voi potete capire quello che non funziona, come noi siamo distanti. Se guardate solo, come dire, come guardare proprio un pericolo, boom, vedete sempre le stesse cose senza mai cambiare niente. Invece guardando, allora c'è come una, è come uno specchio, non ti viene rimandato, o dici, porco cane, c'è anche questo, anche questo, anche questo. E in questo senso allargate la prospettiva e permettete al vostro cuore di, come dire, non tanto di cambiare, ma di avere quella luce capace di veramente far suscitare il desiderio di essere diverso, di poter, come dire, fare un cammino, sperimentare quello che noi desideriamo, oppure immaginiamo che sarebbe bello che, e diventa effettivamente nostro. Quindi anche nella preghiera è così. I discepoli hanno visto Gesù pregare e sono rimasti folgorati. E allora chiedono, insegna anche a noi. Questo non sarebbe il primo suggerimento. Poi, rispetto alla preghiera del Padre Nostro, come una piccola osservazione, allora, voi avrete tante volte non meditato su questa preghiera. Incomincia con la confessione del Padre, Padre nostro, e finisce con liberaci dal male, che in alcune, in greco essendo neutro, potrebbe voler dire liberaci dal male o liberaci dal maligno. Ci sono per esempio in alcune traduzioni di lingue moderne, invece di dire liberaci dal male, liberaci dal maligno. Il che significa già che il male non è il mal di pancia, non è quello che ci fa male, è un'altra cosa. Allora, la preghiera comincia con la grande confessione di fede e finisce con la invocazione di essere liberati dal male. Però provate a fare il percorso inverso, cioè arrivare alla cima partendo dal fondo. Allora, liberaci dal male, non ci indurre in tentazione, rimettere i nostri debiti come noi li rimettiamo, darci il pane, cioè come risalire una scala, no? Risalire. Allora, quella che è la prima confessione di fede diventa l'ultimo, come dire, l'ultimo livello, l'ultimo gradino della scoperta della realtà di Dio, che è Padre. Notate questa cosa. Quando Gesù riprende la preghiera e vuole come commentarla, proprio nel passo di stamattina, cosa commenta? Il fatto del perdono, no? Se voi perdonate le vostre colpe, anche il Padre vostro perdonerà. Se voi non perdonerete, non perdonerà. Posso fare la domanda, perché? Oppure si può fare la domanda anche in un altro modo. Cioè dire, visto che l'unica cosa che ci è chiesta nella preghiera del Padre nostro è quella del perdonare, perché tutte le altre sono invocazioni che noi facciamo a Dio, ma non sono richieste fatte a noi. Invece l'unica richiesta fatta a noi è rimettere noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Quindi questo è chiesto a noi, no? Allora, come?
Perché lui ci ha dato l'esempio.
Oh, lo sento.
Perché lui ci ha dato l'esempio.
Se fosse solo questa la verità, siamo freschi.
Perché la ferrovecchina di Dio è la misericordia.
Io però oramai sono.
Perché la misericordia è la prerogativa di Dio.
Sì, ecco lì ci avviciniamo. Allora, la domanda è: come mai nell'esperienza cristiana, in questo caso è la preghiera tipica che procede proprio dalle labbra di Gesù, la cosa che viene accentuata è il perdono? Perché? E da poco?
È anche una novità rispetto all'Antico Testamento.
No.
Non c'era mai stato scritto.
Cioè come preghiera stato... così, no, ma tutte le invocazioni sono prese dall'Antico Testamento. Guardate che la novità che posta Gesù non è mai rispetto al contenuto dell'Antico Testamento, perché si tratta di un'unica rivelazione. Non è che c'è, quando si dice antico e nuovo, non è che antico è uno che ha la, come dire, è ammuffito e arriva al nuovo, non è così. Non è nuovo nel senso di contenuto. Cioè la novità è data dal fatto che proprio lui, come figlio dell'uomo, quindi non solo come figlio, come figlio dell'uomo, rivela il vero volto di Dio, che è Padre. Cioè quello che è nuovo, quello che posta Gesù in novità, è che fa vedere questa qualità di Dio, che nell'Antico Testamento è proclamato in modo molto solenne, lui la fa vedere nella sua umanità. Penso che voi sappiate, no, che in tutto l'Antico Testamento il termine misericordioso non è mai, mai applicato agli uomini. Non esiste un solo passo in cui l'aggettivo misericordioso è riferito agli uomini, è riferito a Dio. Nel Nuovo Testamento invece, spesso gli inviti di Gesù a essere misericordiosi è rivolto, sono rivolti ai discepoli, sono rivolti agli uomini. Ma perché? Perché lui nella sua umanità mostra in pratica, nel concreto, diciamo, come si rivela questo tratto che è singolare, che è tipico di Dio, e facendolo vedere è come se i discepoli possono realizzare anche loro, perché sono uniti a lui, che è il testimone della grandezza, dell'amore del Padre per tutti. E l'amore del Padre è l'amore di misericordia. Allora, per me il collegamento che mi sembra, che io ho detto, sono arrivato a 70 anni a capire questa cosa, e prima non coglievo, no? Cioè, quello che mi ha colpito è unire il fatto del perdonare con il fatto di confessare Dio come Padre. E ho ragionato così. Facciamo, noi bisticciamo, noi due bisticciamo. Io penso che tu sbagli, quindi io mi sento, come dire, in diritto di risponderti, no? E poi capisco che quella non è una buona strada. Allora, cambio prospettiva e dico, no, se anche mi ha offeso, io la perdono, no? Come dire, ma non perché io sono generoso, non tengo conto del mio diritto, riconosco a te tutto il tuo diritto, indipendentemente dal mio. E poi penso, ma noi due, davanti a Dio, non siamo uguali. Non siamo tutti e due figli suoi. Allora, quando io non perdono, io insidio la mia confessione di Dio come padre. Se io perdono, vuol dire che riconosco te a pieno titolo come me, figli dello stesso padre. Quindi il perdonare o il non perdonare è in rapporto alla conoscenza diretta di Dio che ho. Ecco perché il perdonare, no, è diventato l'emblema del messaggio evangelico. Perché nel perdonare, quello che è in atto non è la mia generosità, è in atto, diciamo, il riconoscimento che Dio è padre di tutti allo stesso titolo, che la mia umanità non ha nulla di più e di diverso rispetto all'umanità dell'altro quando siamo davanti a Dio, stando davanti a Dio. Quindi in gioco nel perdono è esattamente l'esperienza di Dio come padre. Allora, pensate alle parabole. La gioia dei due figli, quello maggiore e quello minore, no? Quello minore che è andato via di casa, ha sperperato il suo patrimonio, poi torna. Quello del figlio maggiore che sembra invidioso del fatto, no, che il figlio minore sia accolto, eccetera. La gioia di loro due, che non si parlano mai nella parabola, dove sta? Sta nel condividere i sentimenti del padre. Il padre è padre allo stesso titolo del primo e del secondo. Se il padre ricorda il figlio maggiore, ed è l'unico momento in cui il padre parla ai figli, no? Riconosce al figlio maggiore, dice, ma tutto non è tuo, tu non sei in casa, bisognava far festa, è perché ricorda al popolo ebraico che la rivelazione di Dio fatta, come dire, diciamo così, come un privilegio, non è un privilegio in modo che lui si metta da parte, è un privilegio perché faccia splendere, ma per tutti. Se questo per tutti non vale, quel privilegio invece di essere una fonte di grazia diventa una fonte di chiusura, di oppressione. E il padre è come se non viene più confessato come tale. Difatti, il figlio maggiore, quando si rivolge al padre, punta il dito. Tu hai fatto così o così. Viceversa, se il figlio minore fosse arrabbiato a sua volta che il maggiore non lo vuole in casa, pur contro la volontà di suo padre, no? E lui, il figlio minore, sarebbe stato contento? No. Allora, i due figli possono trovare la loro gioia se condividono i sentimenti del padre, ma è esattamente l'insegnamento della preghiera del Padre nostro. La tradizione poi ha sviluppato questa percezione in modo ancora più preciso. Dice, noi possiamo essere liberati dal male e non subire la tentazione se non siamo capaci di perdonare? Cioè, l'essere liberati dal male o dal maligno, no? È strettamente, direttamente, inscindibilmente collegato al fatto di perdonare. Allora, provate a considerare qual è la dinamica a livello del cuore, proprio nei movimenti segreti che avviene. Se io non perdono, per il cuore cosa avviene? io sono attaccato al mio diritto, alla mia importanza, no? Alla mia, diciamo, alla mia persona, no? Senza ricevere questa importanza, diritto, dalle mani di Dio, me la arrogo io. Arrogandomi questo diritto, io mi stacco dal dono di Dio per me. E se mi stacco da questo dono, come potrò poi essere liberato dal maligno, che non aspetta altro? Allora, questo è il commento di Massimo il Confessore, quando dice, no? Chi non smette di puntare il dito contro il prossimo, in fondo il principio sarebbe: chi accusa il suo prossimo non potrà essere liberato dalla tentazione e dal male. Il male è necessario che gli venga addosso perché possa, diciamo, superare, possa, come dire, non più fare quello, no? Cioè possa non più accusare nessuno, ma possa accusare solo se stesso. E accusando se stesso, riconoscendosi peccatore, trova subito il volto di Dio, che è misericordia per lui, cioè è Dio che perdona. Quindi l'essere liberati dal male, pensate a tutte le volte che noi preghiamo così, ve l'ho già detto, a me sembra una scena, no? Signore, il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come bisogna fare, fai così, così e così, ma per noi stessi, eh? Cioè quando noi abbiamo un peccato, alla fine è sempre colpa degli altri, sempre. Noi lo diciamo a parole che sì, sì, lo riconosco, ma in pratica no, perché la colpa è sempre degli altri. Se gli altri mi trattassero bene, rispondessero sempre in un certo modo, io non sarei arrabbiato. La sostanza è questa. Ma questo modo di procedere a livello profondo è quello di arrogarsi un diritto, quindi di staccarsi dal dono che Dio fa a me dell'essere suo figlio, come lo fa del resto a tutti. Quindi io né conosco lui né posso riconoscere il mio prossimo. Ma se non riconosco né Dio né il mio prossimo, come faccio a riconoscere me? Quindi praticamente sopravviene l'oscurità del cuore, non capisco più me e non posso che avere fastidio degli altri. A questo punto la radice è: non conosco più Dio, non so più confessarlo come padre. E se non so confessare questo, posso essere discepolo di Gesù, lui che è il volto visibile del padre? Capite i collegamenti? Allora, al di là di questa cosa specifica che ho spiegato, la legge spirituale che c'è sotto è: non basta che noi accettiamo i comandamenti cercando di eseguirli, ma noi dobbiamo renderci conto della logica spirituale che c'è sotto, della logica spirituale che li regge. Senza cogliere questa logica, noi i comandamenti li facciamo esternamente, eseguo per avere una ricompensa, ma senza toccare il fondo del cuore. Sarebbe così: io faccio cose buone e non divento mai buona, io faccio cose sante ma non sono mai santo. È possibilissimo, eh? Ma tra l'altro questa cosa sapete perché è possibile? Perché nel fare cose buone io le faccio per bisogno mio, cioè per essere, cioè, non so, per essere gratificato di un riconoscimento, no? Di un apprezzamento. Non è che lo faccio perché c'è una sovrabbondanza nel cuore che si distende sul prossimo, ma lo faccio come tirando qualcosa per me. E questo noi lo chiamiamo virtù? È impossibile. E allora uno degli scopi, no, della Lectio Divina, cioè di questo stare sulle scritture, di questo leggere le scritture come lo specchio del vostro cuore e leggere il vostro cuore come specchio delle scritture, Cioè, questo continuo travaso, no? Dalle scritture al cuore, dal cuore alle scritture, è per poter cogliere questa logica di fondo, questa dinamica di fondo, che è segreta, ma potente, che agisce. E se il cuore non è toccato lì, in realtà non cambia niente. Noi cambiamo i vestiti, ma un vestito vale l'altro. Allora, questo era il primo, diciamo, chiamiamolo messaggio, no? Che volevo lasciare, perché, ripeto, è da poco che mi sembra di aver scoperto questo collegamento tra accidenti. Il perdonare è legato alla confessione di Dio come Padre. Ma se io faccio fatica a perdonare, vuol dire che faccio fatica a riconoscere Dio come Padre. Cioè, non si scappa. E il capire non con la testa, no? Ma a livello del cuore, capire questo vuol dire che la mia umanità non ha alcun titolo di preferenza verso o contro l'umanità di un altro. Noi davanti a Dio siamo esattamente uguali, figli allo stesso titolo. Quando io, diciamo, in qualche modo accetto il male, è inevitabile che io non sia capace di perdonare, cioè che io abbia bisogno di sentirmi un centimetro sopra l'altro. È proprio un bisogno. Quel bisogno lì rivela quanto sono distante dal segreto di Dio. E voi potete fare tutte le ore di preghiera che volete, non cambia niente. Invece, se c'è questo, ogni circostanza, che sia di preghiera, che sia di fare un servizio, che sia, che so io, di aprire la scrittura e starci sopra, no? Ogni circostanza è un'opportunità per confessare Dio come Padre e per ritrovarci un cuore luminoso. A spiegarlo penso che non ci voglia tanto, ma a dirlo, porco cane, non è così semplice, no? Eppure, se si incomincia a percepire che la logica di fondo è questa, allora poi vi lasciate trasportare da questa logica e non farete neanche più fatica a cedere i vostri diritti, a non arrabbiarvi, a usare benevolenza, a stare pazienti, non farete neanche fatica, perché il cuore è pieno di altro. È come se il cuore è intento a godere il suo tesoro, non si disperde più. Voi sapete, no, la preghiera di Sant'Efrem, quella che io ho l'abitudine, no, tutte le quaresime, agli altri dico 7 volte, ma di per sé sarebbe 9, no? 9 cori angelici, sono 9 volte, no? Allora, Signore e sovrano della mia vita, è il primo riconoscimento. Poi dicono, non darmi uno spirito di pigrizia, di dispersione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. Non so se voi sapete, magari domani facciamo questo, la preghiera di Sant'Efrem è la preghiera tipica per interpretare la preghiera di Gesù. Non sapevate questo. Perché se voi osservate, no? Per la nostra mentalità, la cosa più grande che noi possiamo domandare è di essere pieni di carità. Non credo che ci sia una domanda più grande di questa, no? Ma i padri riconoscono che questa, diciamo, richiesta potrebbe essere molto pericolosa per il cuore, perché si vivrebbe la carità come una specie di sono arrivato, come una specie di adesso sono a posto perché ho la carità. Infatti conoscono questa, diciamo, struttura di prospettiva e fanno continuare la preghiera. È vero che la carità è il massimo, ma tu non fermarti lì a domandare, vai avanti. E l'andare avanti è: sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Cioè le condizioni perché quella carità resti sempre splendida, luminosa, è che io mi ritenga sempre peccatore e non accusi mai nessuno. Che è esattamente il contenuto ripreso da Gesù nell'insegnamento della preghiera del Padre Nostro. Non so se sono riuscito a dare i collegamenti, perché questi collegamenti adesso forse li avete nella testa, non basta nella testa, dovete lasciarli scendere. Quando si collegano automaticamente nel vivere, allora sì che avete messo il piede sulla via del Vangelo e non tornerete più indietro, ma fino a quel momento lì potete sempre deviare, perché succede qualcosa, dice no, questo no, questo è troppo. Dicendo così viene fuori quello che voi non avete consegnato a Dio, cioè il vostro diritto. E quando viene fuori questo è come se c'è una punta di veleno che si allarga su tutto e voi qualsiasi cosa toccate è avvelenata. Però viene anche viceversa. Quando tutto è sempre perduto, se voi non avete questa punta di veleno, tutto torna splendido, tutto torna luminoso. Ed è il principio della attività spirituale corretta, sapiente. Se non si può avere un'attività spirituale, posso cretina solo perché praticamente viene contro di noi. Io mi sforzo e poi mi arrabbio a morte perché uno mi ha prestato i piedi. Ma che sei qua? Non so se...
Nella versione di Luca è omessa la domanda liberaci dal male, c'è un motivo?
No, perché nel senso che la preghiera di Luca è una preghiera, come dire, trovate, non è la formula di preghiera che la tradizione ha preso, no? Perché la preghiera di Luca è molto più breve e quindi diciamo non ha questo sviluppo armonico come Matteo. Per esempio, pensate anche alle beatitudini. Noi quando diciamo le otto beatitudini sono quelle del testo di Matteo, perché Luca le presenta, cioè in fondo, no? Sono due i respiri diciamo della parola di Dio. Uno è il respiro profetico, viene annunciato la cosa come un colpo di mano, pum, pum, si tratta di quello. E l'altro c'è un respiro sapienziale, dire se volete questo, guardate che la strada è questa, questa, questa. Matteo rappresenta la dimensione sapienziale, cioè quando vi annuncia la cosa vi dice anche come camminarci sopra. Luca invece ha più questa dimensione profetica che l'annuncia e non si preoccupa di dire per quale strada. Quello che Luca non fa nei singoli passi lo fa nell'insieme del suo Vangelo, perché il Vangelo di Luca è il Vangelo più tipicamente della misericordia. Quindi non lo fa nei singoli passi, ma lo fa nel respiro generale del suo Vangelo. Pensate alle parabole che sono tipiche di Luca, che non ha Matteo. Il buon samaritano non ce l'ha Matteo, ce l'ha solo Luca. E il buon samaritano non è che, diciamo, la rappresentazione in termini di immagini precise di quello che Matteo insegna con il Padre Nostro. Non so se riesco a... Cioè, praticamente ci sono delle particolarità in ogni Vangelo. Poi certe particolarità risaltano molto di più nei singoli brani. Però voi dovete sempre tener conto che i singoli brani sono in un contesto narrativo particolare, che non è uguale. Quello di Matteo non è uguale a Luca, quello di Luca non è uguale a Giovanni, eppure raccontano gli stessi fatti. E questo è per indicare che la parola di Dio è sconfinata nei suoi significati e non può essere, diciamo, costretta in un significato solo, ma il senso è sempre lo stesso. cioè entrare nella conoscenza del mistero di Dio come Gesù mostra e rivela e ci tira dentro. In fondo, se davvero il figlio conosce il padre, noi non possiamo conoscere il padre se non stando nel figlio, se non stando con lui, che sarebbe tutto il mistero della sequela di Gesù, no? Per esempio, quando noi diciamo di conoscere Gesù, perlomeno qualcosa conosciamo, no? Quindi, spesso noi dimentichiamo questo particolare. Allora, io conosco Gesù perché ho letto il Vangelo, la tradizione mi dice, nella celebrazione liturgica risalta, e è come se definissi Gesù in questo, in questo, in questo. Dimentico che per conoscere Gesù io devo stare nello stesso movimento che caratterizza il suo essere inviato al mondo. Perché Gesù è stato inviato al mondo? Perché?
Per rivelarci l'amore del Padre.
Uno, secondo il Vangelo di Giovanni, uno è per rivelarci la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. E due?
Per unire tutti.
Esatto. Allora, sarebbe il mistero della conoscenza del volto del Dio vivente e il mistero della solidarietà della famiglia umana. Allora, quando io dico di conoscere Gesù, non devo vedere Gesù lì e lo studio e capisco, ma mentre vedo Gesù devo stare dentro questo essere mandato insieme a lui per questo scopo, perché anch'io nella vita sono chiamato, no, a esprimere la grandezza dell'amore del Padre per tutti e di vivere questa solidarietà, il principio della comunione, no? Noi siamo una famiglia unica. Alla mensa dell'amore di Dio non c'è nessuno più importante dell'altro. Allora, la confessione di fede non riguarda solo ho conosciuto così e così, ma sono entrato in questa conoscenza perché ho accettato di restare nella stessa dinamica di invio. Ecco, questa dimensione di dinamicità noi spesso la dimentichiamo nella confessione di fede. E così anche nel Padre nostro. Se io confesso che Dio è Padre, automaticamente automaticamente mi pongo, ma tanto sentito, no?
Sì, no, ma ad Eleonde non vedi che si accende e si sveglia da solo, non c'è il volume, cosa fa?
Comunque, se io confesso il Padre, automaticamente mi colloco nella disposizione di perdonare. È la stessa cosa, sono come due facce della stessa medaglia. Invece a noi dividiamo, facciamo una cosa e poi quando viene in l'altra. Ma se noi dividiamo,
forse questa, vediamo.
Se noi però dividiamo, è come se perdiamo la potenza dell'uno e dell'altro insieme. Infatti, quando uno mi offende, è così semplice perdonare. Se voi vi rapportate solo all'altra persona, non si può. Ma nel rapportarvi all'altra persona, voi dovete sentire di giocare in riferimento a Dio. Cioè, è in gioco la stessa conoscenza di Dio che avete. Allora questo vi permette di, mentre riconoscete Dio come Padre, potete accogliere l'altro, no? l'altra persona, no? Accogliere il prossimo in benevolenza. Ma se voi dividete, guardate che è impossibile. Quindi si perde e la retta confessione di fede e la benevolenza con il prossimo, si perde. Cioè, quando anche, non so, quando leggete le scritture, no? Non domandatevi cosa ha da dire questa parola a me, che è una domanda, perdonate, cretina. È questa parola che richiama tante altre, no? Quale mistero rivela, cioè in quale dinamica mi pone perché io possa scoprire quello che la parola ha davvero da dire? E questo, cioè, occorre entrare in questo movimento per poter, come dire, assimilare la parola e prendere quella potenza di salvezza che la parola ha. Ma la potenza di salvezza della parola che cos'è? Se non questa conoscenza, ma non mentale, del cuore, no? Dell'amore di Dio per noi, che ci rende capaci di usare benevolenza con tutto e con tutti. Allora si forma veramente quella comunione, quella stessa comunione che gli angeli vivono in cielo. Quando si fa l'esempio del Padre Nostro, no? Si è fatta la sua volontà come in cielo così in terra, non è legato al fatto della, di compiere sempre perfettamente, non è legato a questo, è legato al fatto che in cielo non ci può essere separazione. In cielo tra uno e l'altro non c'è separazione. E, cioè, quando è avvalorato il principio di comunione, questo è il paradiso. Vi avevo già detto una volta, voi che siete francescane, porzungola vuol dire angolo di paradiso, no? Ma perché quel posto è stato chiamato così da San Francesco? Perché? Dovrete essere voi, secondo me, eh? E Francesco chiama piccolo, in una particella, no? La particella di paradiso, il luogo dove i fratelli si perdonano costantemente a vicenda. Cioè, dove si può vivere una comunione a riprova di qualsiasi situazione. Quello è il paradiso. Essere liberati dal male non significa non avere pensieri cattivi, o non avere, che so io, moti, non belli, eccetera. No! Significa non essere mai nella condizione di separarsi dall'altro, per qualsiasi motivo. Cioè, noi siamo liberati dal male proprio perché viviamo in comunione. Il perdono è l'espressione più, diciamo, concreta di questa comunione. Infatti il diavolo, la parola diavallo, vuol dire lui si incunea per separare, per dividere. Il male non è faccio una cosa che è cattiva, ma facendo una cosa io mi separo. È l'effetto del mio agire che è opera del maligno. Tutti sappiamo di avere fragilità e limiti, ma non è questo il problema. Non è che si può non peccare, è ridicolo immaginare di non peccare. La scrittura dice il giusto pecca 7 volte al giorno, no? Quindi noi 70.000. Quindi non è questo. Il problema è che più riconosco che io faccio il male, più in fretta non concedo di stare separato. E appena io rifiuto questo effetto dell'essere separato dal mio fratello, che in termini personali vorrebbe dire io non valgo più dell'altro, io non ho più diritti dell'altro, o ancora onorare l'altro prima che onorare me, in questo modo, no? Cioè, più io esalto la mia la mia presunzione, non so, la mia pretesa di diritti, e più io vivo in comunione e più scopro il volto di Dio. E difatti in tutta la tradizione il criterio di discernimento del, non so, per vedere se voi siete sulla buona strada, se custodite, come dire, una fedeltà, no, al Vangelo, non è mai data dal fatto io faccio questa cosa buona, ma è data dal fatto che ricevo il male e io non mi sposto, ricevo il male e io persisto nella gioia, ricevo il male e io non offendo nessuno, non accuso nessuno. Non è dato al positivo, è dato al negativo, perché il negativo è espressivo di tutto il mondo interiore segreto. Invece quello positivo, che se io scelgo di fare il bene, sono anche capace di farlo, ma non so se sono capace di custodirlo quando gli altri mi pestano i piedi. Allora il segno che il mio cuore è diventato luminoso non è quando decido di fare il bene, ma quando ricevo il male e io non mi sposto dal bene. Capite? E corrisponde alla preghiera del Padre Nostro. Oggi mi premeva così suggerire questo tipo di collegamento, no? Perché poi si applica a tantissime cose. Non so, se uno vuole il bene e immagina che non avrà mai pensieri cattivi, è povera illusa. Invece il problema è, se io sono sempre cosciente di essere peccatore, anche quando sento il male, e corro il Signore, vedi, abbi pietà di me. Più veloce corro a Dio, più, per esempio, il pensiero cattivo o il moto cattivo serve a me per crescere. Cioè io sfrutto la dimensione, diciamo, dico cattivo, ma in senso proprio generale, no? Quando io mi ritrovo, no? Con le mie reazioni, con i miei, che so io, le mie arrabbiature o le mie pretese, ma la coscienza di essere peccatore mi fa ancor di più, con più velocità, con più intensità, riferire a Dio e dire: Signore, abbi pietà di me. E io scopro il volto suo di misericordia per me e mi dispongo a essere benevolo con tutti, proprio perché sono peccatore. Io non è che sono benevolo perché sono bravo. Posso essere benevolo perché, essendo peccatore, non avanzo alcun diritto, non pretendo niente. Ed è questo che è difficile per noi da realizzare, perché noi, in fondo, no, il bene lo facciamo, e anche generosamente, se però abbiamo un minimo di riconoscimento. Se il riconoscimento non c'è, noi molto difficilmente persistiamo a fare il bene. Mi diceva una sorella, sai, di quella associazione, credo che sia un istituto, la nostra famiglia, quelli che lavorano con i bambini, diciamo, disabili mentali o comunque che hanno gravi difficoltà psichiche, no? Mi diceva: padre, sono 30 anni e tutte le volte quando vado a fare il mio servizio, no, aspetto sempre che uno mi faccia un sorriso. È impossibile che questo bambino possa fare un sorriso, ma io sono 30 anni che aspetto. E dice: non sono capace di fare il mio servizio senza avere, come dire, questo desiderio. Dice: minimo, è minimo, però un contraccambio. E dice: sono proprio stupida. Eppure è così. Mi dicevo, no, come lei ha 30 anni che fa questo servizio, no? Quando si ascoltano, diciamo, testimonianze così, sapete quanto si impara, nel senso che ci sono condizioni di vita e anche di servizi molto, cioè noi neanche immaginiamo la fatica che bisogna fare. Per esempio, l'altro giorno dicevo, vedete, parlo voi come donne, no? Mai proverete un dolore come una mamma che perde un figlio, mai, mai. Noi non sappiamo che dolore prova una mamma. Allora, ragazzi, in prima fila in paradiso non saranno le religiose, saranno le mamme, cioè le mamme che devono portare questa fatica. Allora mi domando: ma perché noi troviamo così, non so, facciamo così fatica a portare cose molto molto minori? Svegliamoci in questo senso, no? Però per svegliarci non basta ma guarda un po', no? Come se ci dovessimo esortare, no? Serve questa, entrare in questa logica, serve entrare in questa dinamica di rivelazione che, se davvero l'accogliamo, allora possiamo progredire. Se non accogliamo questo, potete fare mille sforzi, siete sempre al punto di inizio, ma non vi stufate, già siete sempre al stesso punto. Questo sarebbe. Poi domani parleremo tanto. Se volete fare domande, voi fate. Chiudo con, allora, con una piccola cosa. Ho scoperto, perché è un po' di tempo che medito sulle beatitudini, no? Allora sono andato a vedere la traduzione in francese di Chouraqui. Chouraqui è un letterato francese ebreo che ha tradotto la Bibbia in francese e anche il Nuovo Testamento, tenendo conto proprio dello stile, anche in termini di parole, di espressioni, anche di, non dico di grammatica, ma di sintassi, della lingua ebraica. Quando traduce il Nuovo Testamento, lui tenta di ricostruire l'eloquio ebraico che Gesù avrebbe usato, e lo rende in francese, quindi un francese che cioè non è scorrevole, no? Ma è fatto apposta, cioè vorrebbe dare in traduzione, lui traduce in francese, come dire, le espressioni che sono le più vicine possibile a quello che sarebbe l'ebraico, anche compreso come mentalità. Allora ho notato, nelle beatitudini non traduce, adesso non so in francese come si dice, non mi ricordo. E lui traduce il sostrato ebraico perché in francese beati è un sostantivo indeclinabile che si applica al maschile, al femminile, al singolare, al plurale, è indeclinabile, e la resa è a marcia, come dire, avanti, andate avanti, siete decisi nel fare la strada, no? E spiega questo contesto. L'idea è quello che Dio chiama sulla strada che porta diretta a Lui, in modo da non deviare, e la gioia è data dal fatto che quando voi arrivate alla meta, sarete pieni di gioia, no? Allora, l'idea è di camminare decisi su una strada diretta, in modo che quando voi arrivate scoppiate di gioia. Questa sarebbe l'idea. Nell'Antico Testamento l'unico passo in cui in ebraico si dice così è un passo singolare. Allora, vi ricordate la visita che la regina di Saba fa a Salomone? Quindi quando è accolta a palazzo, lei è stupita, no? Della magnificenza, anche proprio in termini di vivande, di servizio, del modo di vestire dei servi, no? E naturalmente della sapienza di Salomone. Allora, a un certo punto, dopo che lei ha potuto partecipare a un banchetto, ha potuto ascoltare Salomone, dice beati, ma intendendo a marcia, cioè beati i tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e possono godere della tua sapienza. È il senso delle beatitudini, poter stare alla presenza di Gesù e godere della sua sapienza nel camminare lungo le vie che traccia. E sono le beatitudini, non è bello? Quindi è stare alla sua presenza e godere della sua sapienza. Siccome per me l'immagine della regina di Saba, Salomone, fin da ragazzo, no? Mi immaginavo, è quella che non ho però.